Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
Le inchieste di Pianeta Rock, monografie, interviste e storie a cura di Maurizio Angus Fidoli.
Il mio nome è Paul Diano. In caso siate dei cazzoni un po' lenti di comprendonio, vi ricordo che mi chiamano The Beast. E questa bestia è stata sguinzagliata per la prima volta davanti a un pubblico ignaro, quando ero il cantante degli Iron Maiden, forse la band heavy metal più famosa di tutti i tempi. Allora, da dove comincio? Che dite? Dalle bottiglie che ho infilato nel culo alle gruppi? O dalle tizie che mi hanno sniffato la coca dall'uccello? Oppure dall'arresto in America per aver quasi ucciso una donna? O da quando la polizia di Los Angeles mi ha beccato con un Uzi e una montagna di cocaina? Ho preso a calci un membro della band fin quasi ad ammazzarlo, ho fatto a botte con 15 buttafuori ad un concerto. Ho minacciato folle intere con le armi. Sono caduto dal palco ubriaco, ho dato la caccia alla mia ragazza in un auditorium pieno per cercare di ucciderla. Ho fatto scattare risse in ogni continente. Mi hanno arrestato, sono stato portato clandestinamente da un paese ad un altro. Tirando le somme, ho sempre scatenato un inferno. Devo andare avanti?
Let's have some fun. Men in uniform, sometimes they look so cool. Men in uniform, ooh, they feel so warm.
Se sei un baciapile convinto che i musicisti rock siano il seme del diavolo, mandati sulla terra per contaminare le menti dei poveri teenager suggestionabili, è probabile che questo programma ti fornirà la prova definitiva che stai cercando. A pensarci bene, comunque mi sa che hai ragione. Se l'immagine di una ragazzina ingenua sbattuta a pecorina da una rockstar tossica offende la tua sensibilità, beh, tesoro mio, è meglio che questo programma lo chiudi subito. Prenditi un Mogadon, spegni la luce e sdraiati un po'. Sei ancora qui? Come immaginavo. Dico sul serio, se sei un membro produttivo e rispettabile della società, un animo politicamente corretto che si sciocca facilmente, Cristo onnipotente, faresti bene a seguire il mio consiglio e mandare a fanculo questo programma, adesso che è ancora tutto ok. D'altra parte, se invece sei uno di quei depravati che leggono solo per sentire storie malate e disgustose di sbronzi, droga e sesso, mettiti comodo, figliolo. Sei nel posto giusto. Da dove comincio? Dalla musica, ovviamente.
Talk about love. Don't need to talk about.
cosa potrà sorprendervi, ma ero un ragazzino abbastanza scapestrato. Suppongo che per molti di voi sarà uno shock, ma è proprio così. East London era il mio territorio e con i miei amici lo mettevamo a ferro e fuoco. Quando sei ragazzino, il tuo valore come persona si calcola sulla base di quanto sei bravo a fare a botte. Se te la sai cavare in una rissa, sei un tipo a posto, la gente ti rispetta. Da adulti non è che le cose cambino poi molto. È vero che non ti rotoli più a terra tirando i capelli al tuo avversario, ma la gente ti porta rispetto sulla base di quanta merda puoi accettare di prenderti. Se ti comporti da zerbino, gli altri ti cammineranno sopra, perché è a questo che servono gli zerbini. D'altra parte, se dimostri di essere pronto a far male sul serio a qualcuno perché ti ha fatto incazzare, la volta dopo, prima di farti incazzare, ci penseranno due volte. E la regola vale sia per gli adulti che per i ragazzini. A nessuno piace farsi male. La musica mi ha sempre appassionato, non so da dove sia nato questo interesse, ma mi è sempre piaciuta. Compravo i dischi, le magliette, seguivo i gruppi e sono sicuro che per i ragazzini di oggi sia uguale. C'è una storia strana, in effetti, dietro a una delle prime mie esperienze nel rock. riguarda un tizio che era sempre stato un idolo per me, una specie di mentore, e con cui avrei scoperto di avere un sacco di cose in comune. Avevo fatto sega a scuola con un amico, proprio come fate oggi. Questo per andare a vedere gli AC/DC, la band heavy metal australiana, che all'epoca stava per esplodere. Suonavano in un locale a Londra e andammo a sentirli. Fu un concerto bellissimo e dopo riuscimmo ad incontrare la band al bar, dove ci eravamo intrufolati per prendere un paio di birre illegali, visto che eravamo minorenni. Beccatevi questo, la prima persona che mi ha offerto la mia prima birra in un pub è stato il cantante degli AC/DC, il grande e compianto Bon Scott, frontman leggendario, seduttore e combina casini. Per me era un onore, ero affascinato da lui e dalla sua reputazione di selvaggio. Anni dopo è stato fonte di grande ispirazione per me, non solo per la musica, ma per il suo modo di affrontare le cose, prendendole come venivano, giorno per giorno. Entrambi abbiamo vissuto la vita al 100% e oltre a condividere la stessa passione per la figa, l'alcol e la droga, avevamo anche lo stesso senso dell'umorismo ed entrambi eravamo tipi con i piedi per terra. Era questo a permetterci di sopravvivere a tutta la pazzia che ci circondava. Tragico dirsi però, a Bon non era rimasto tanto tempo da passare su questa terra. È morto pochi anni dopo, nel sedile posteriore di un'auto in una strada di Londra. Era svenuto dopo una grande bevuta, a quanto pare è soffocato nel suo stesso vomito. Tra l'altro avvenne una coincidenza incredibile. Il giorno in cui morì, il 22 febbraio 1980, quella sera io e i ragazzi dei Maiden eravamo per la prima volta al Top of the Pops. Sono stato l'unico cantante a voler cantare live allo show per quasi 10 anni. Ci siamo rifiutati di suonare in playback e quindi per noi hanno fatto un'eccezione. Eccomi lì, nel pieno della mia carriera di cantante rock, mentre Bon, il mio idolo, moriva in un'auto a poche miglia di distanza a Londra. domande che mi sento fare più spesso riguardano ovviamente il mio periodo con gli Iron Maiden, come mi sono unito al gruppo, come mi trovavo, il mio stile di vita, se dava fastidio agli altri membri, perché me ne sono andato, se è stata una mia scelta o mi hanno cacciato, se sono ancora amico di Steve Harris, se Bruce Dickinson è un cantante migliore o peggiore di me. Cazzo! Se volete una risposta a tutte queste domande, continuate ad ascoltarmi, perché vi racconterò com'è andata davvero. Come mia abitudine, all'inizio non avevo preso la faccenda troppo sul serio, era una cosa più per divertirsi. Dai, ero un teppistello, avevo finito da poco la scuola ed avevo voglia di darmi un po' alla pazza gioia, se mi capite. Se avete mai ascoltato la canzone Running Free, avrete già intuito che il testo è ispirato alla mia adolescenza scapestrata e alle cose che ho fatto davvero. Non ricordo di preciso come, è un dettaglio che si è perduto nella nebbia del tempo. Ma credo di essere passato quasi per caso dall'ascoltare musica al provare a fare musica. Col senno di poi penso sia nato tutto dal mio bisogno di essere al centro dell'attenzione. Sembrava la classica cosa figa da fare per far colpo sulle ragazze, o almeno l'idea era quella. E così, dall'essere un bulletto qualunque, che non sapeva un bel niente, mi sono ritrovato in qualche modo a cantare in un gruppo punk che si chiamava Pedophilis. Lo so. Mi piacerebbe potervi raccontare che eravamo bravissimi, che la Amy ci aveva messi subito sotto contratto, ma non è andata così. Ad essere proprio sincero, facevamo cagare. Comunque sia, un mio amico un giorno mi parla di questa giovane rock band che sta cominciando a farsi un nome nei pub dell'East End. E io vado a conoscermi. Io e il mio compare Lupi, che in seguito, ironia della sorte, è diventato il nostro tecnico della batteria, siamo andati al Cart and Horses di Stepford a East London, dove suonarono loro con il nome di Iron Maiden. Cazzo, erano pure peggio di noi. Era una formazione ancora embrionale, ma Gesù onnipotente, facevano schifo. Li abbiamo presi per il culo tutta la sera. Erano talmente pessimi che pensavo fosse una parodia, cazzo! Steve Harris ha un obiettivo, è in grado di dedicarci tutte le sue energie. Quello che è riuscita a ottenere ne è una dimostrazione. Ha avuto la forza e le palle di tenere duro nei momenti difficili. Non siamo sempre andati d'accordo, anzi, verso la fine ci siamo anche scontrati qualche volta. Ma all'inizio di questa avventura eravamo buoni amici, c'era davvero la sensazione di fare qualcosa di bello tutti insieme. E come ho già detto, il gruppo era una creatura di Steve Harris. E anche se ci incontravamo una volta a settimana per prendere le decisioni importanti, non era esattamente una democrazia. Somigliava più a un regime totalitario, ma immagino fosse l'unica strada possibile per riuscire a fare le cose senza cazzeggiarsi troppo intorno. Mi sa che ero tra i più polemici del gruppo. Immagino che la cosa non vi sorprenda, ma quando io e lui abbiamo fatto quella prima chiacchierata nel suo cucinotto a Leyson Store, non potevano neanche immaginare cosa ci aspettava. quando siamo diventati famosi non è cambiato un cazzo. Il comportamento della mia famiglia e dei miei amici invece non è mai cambiato. Per loro sarò sempre Paul, quello che si guadagna da vivere facendo il cretino sul palco e mettendosi in ridicolo. Parole loro, non mie. Mia mamma non lo ha mai neanche considerato un lavoro vero, neppure quando ho cominciato a pagarci le bollette. E l'unica volta che mio padre è venuto a un concerto, il poveraccio si è lamentato per giorni di essere rimasto sordo. Sai, continuo a mandare loro i miei dischi e tutto il resto, ma dubito che li abbiano mai ascoltati. E non vedo perché dovrebbero. Comunque, mi hanno sempre sostenuto, mi hanno lasciato fare quello che volevo. E non credo si possa chiedere di più. Già facendo la fama dello scapestrato della band, quello che abbracciava al 100% lo stile di vita rock and roll. C'è stata qualche rissa da bar, storie con le tipe e un paio di party selvaggi. Si capiva chi e chi si sarebbe beccato più titoloni sui giornali. C'è un aneddoto piuttosto famoso sul periodo in cui gli Iron Maiden stavano registrando i primissimi pezzi. Ad un certo punto ci siamo ritrovati senza un soldo e senza un tetto sulla testa. Una notte abbiamo risolto il problema perché io ho rimorchiato un'infermiera durante una serata. e ci ha invitati a tornare con lei al dormitorio dell'ospedale dove lavorava. Tutti gli altri collassarono subito, addormentandosi dove capitava. Io e Florence ce ne andammo a letto. Lei si spogliò, eravamo pronti a darci dentro. Aveva un bel corpicino sexy e di sicuro una gran voglia. Certe infermiere sotto quei candidi completi inamidati sono davvero audaci. L'ho girata, ho cominciato a prenderla da dietro e all'improvviso nel buio ho sentito delle risatine soffocate. Immaginatevi la scena, io e lei nel letto a pecorina e mezza dozzina di capelloni rannicchiati sul pavimento che cercavano di non ridere. Questa storia però non ebbe un lieto fine. Il vero epilogo della vicenda, nelle sue mille versioni edulcorate e romantiche, non è mai stato raccontato. Il fatto è che la vecchia Florence mi attaccò qualche schifezza. Dovetti così farmi vedere da un medico e ovviamente confessare il tradimento alla mia ragazza. Siate sinceri, non ve lo aspettereste mai da un'infermiera, lurida puttana. Non c'è da meravigliarsi che il sistema sanitario nazionale faccia cagare!
Ever so rare. Let's walk and be this.
Prima avevo usato le droghe, soprattutto coca e speed, per divertirmi. Adesso cominciavo a prenderle per stordirmi. Il che mi isolava ancora di più. Non bevevo mai sul palco e non mi presentavo mai ubriaco ad un concerto. Ma adesso capitava che la sera prima andassi a farmi qualche colpo, cosa che in passato non avevo mai fatto. Se in un locale mi offrivano droghe, prendevo anche quelle. Ero sempre più fuori controllo e sono sicuro che a quel punto i ragazzi stessero cominciando ad avere qualche dubbio su di me. Il punto è che a me del loro parere non importava niente. Mi comportavo peggio di giorno in giorno. Le cose stavano prendendo gradualmente una direzione precisa. Ovunque andassi, ormai la droga e l'alcol mi accompagnavano. Ricordo una sera in un locale di Monaco, io ero piantato al bar. Sta facendo tardi e la sera avevamo un concerto, ma sui vassoi sfilavano montagne di cocaina e non mi facevo scrupoli a servirmi. Alla fine ho passato in quel posto quasi tutta la notte e ho sniffato più coca di quanto avessi mai fatto in vita mia. Non so nemmeno come sono riuscito a tornare in hotel, ero completamente fuori. Il giorno dopo stavo di merda. Mi faceva male il naso ed è difficile rimanere concentrati se ti sei dato addosso. Se già all'inizio di un tour sei stanco e in pieno dopo sbronza, alla fine del tour sarai fottuto. Ve lo dico io. Se mi parte, non c'è niente da fare. Una volta eravamo in tour in un posto dimenticato da Dio, una località sperduta dell'Indiana. Lì abbiamo preso possesso di un bar. Ci siamo sbronzati come cani, abbiamo rotto il cazzo per ore ai redneck del posto. Ed è finita in una rissa apocalittica, nel parcheggio. Sembrava un film western. Era ancora piena di adrenalina del concerto e ho picchiato a sangue un povero stronzo che aveva fatto l'errore di guardarmi storto. Beh, come dico sempre io, fanculo! Giusto di recente, dopo un concerto, ho bevuto due bottiglie di whisky di fila, come se fossi succo di frutta. E per circa un'ora sono stato la cosa più vicina a un diavolo sulla terra. Ero aggressivo, molesto, violento, rumoroso, rompipalle. E mi stavo solo scaldando. Ho passato la notte a scatenare l'inferno nell'hotel dove eravamo alloggiati. Una carneficina, sembrava che avessero bombardato la hall. Dopo aver scaraventato dei vasi per terra, ho lanciato una bottiglia di cognac contro una porta a vetri, mandandola in mille pezzi sul pavimento tirato a luce. I presenti a momenti temevano per le loro vite. C'era una coppia di mezz'età che mi guardava con aria di sufficienza. Mi sono corso davanti e mi sono messo a urlare. A quanto pare ho minacciato di sbattere sul tavolo la signora, tirarle sulla gonna e ficcagliarle nel culo, proprio lì, davanti a tutti. Sono rimasti a fissarmi entrambi con la bocca spalancata. Poi ho raggiunto un enorme tavolo di mogano e l'ho sfidato e ho sfidato l'intera sala a farsi avanti a combattere. A quel punto la band è finalmente riuscita a circondarmi e a tirarmi giù. I presenti nel raggio di mezzo chilometro si stavano cagando addosso, erano terrorizzati. Ironia della sorte, se fai parte di una rock band tendi ad alloggiare in hotel eleganti. Va da sé che i hotel eleganti sono mediamente frequentati da persone eleganti. E queste persone eleganti sono costrette ad assistere scene di degrado imbarazzanti quando un tipo come me beve fino a quasi uccidersi. Minaccia tutti quelli che gli stavano intorno. Sfida i presenti a combattere, tira fuori le tette di una groupie al bar e in linea di massima trovi mille modi di farsi augurare una rottura della milza dagli astanti. Quando alla fine ho perso i sensi sul pavimento del bar, non riuscivano neanche a trovarmi il battito. Penso che le mie funzioni vitali fossero andate in sciopero per protesta. Mi credevano morto. Ma invece di chiamare un'ambulanza o un becchino, hanno deciso di lasciarmi lì fino al mattino dopo. Beh, anche loro erano incazzati e si era fatto tardi. Mi hanno portato in camera come un cadavere e mi hanno scaricato sul pavimento, dove mi sono accasciato apparentemente senza vita. Per loro è stato uno shock quando il mattino dopo sono ricomparso di sotto come una specie di Frankenstein che esce dalla tomba, ma molto meno carino. Credevano davvero che fossi schiattato. Peccato, eh? Ecco perché mi hanno cacciato via da Iron Man. O me ne sono andato io, chissà. Questo è Paul Diano, la bestia, l'uomo nel mirino, sempre in bilico tra le vette della fama e l'abisso della bancarotta, l'incendiario calore della folla che lo acclama e il gelido metallo delle sbarre di una cella. Uno sguardo definitivo nella storia oscura e inquietante di un uomo che ha passato tutta la vita a corteggiare i propri demoni. Sì, sono io, Paul Diano, il solito cazzone Paul Diano, detto la bestia.
State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.